Dunque, questo anno così straordinario come è stato il 2020, una delle cose che secondo me sono state più evidenti, anche se diciamo non sono state sottolineate da molti opinionisti, ad esempio, da molti osservatori, è il fatto che la scienza è entrata prepotentemente il dibattito scientifico è entrato prepotentemente nella vita di tutti noi, no? Pensate anche alle vicende relative al comitato tecnico scientifico, alle varie posizioni che si sono espresse in alcuni momenti, addirittura ci siamo schierati in partiti tra virologi diversi, no? Chi era seguace dell'uno, dell'altro, e soprattutto abbiamo avuto la netta sensazione che la ricerca scientifica, la scienza, la medicina in particolare, ma non solo, hanno un impatto sempre più forte, sempre più importante sulle nostre esistenze. Cioè, questo significa che il rapporto tra la conoscenza scientifica, l'altra conoscenza, al di fuori della scienza, l'etica, la politica, la democrazia, la psicologia individuale e collettiva, gli stessi diritti, sono arrivati ad un punto di grande frizione, no? Per cui diventa molto importante l'esistenza di comitati che cerchino di decantare e di mettere a sistema tutte queste pulsioni diverse che stanno diventando patrimonio comune anche dell'opinione pubblica, e questo naturalmente poi genera anche dei problemi. Pensate a tutte le questioni relative ai fake news, eccetera eccetera. Però il fatto importante è che noi volevamo chiudere l'anno anche discutendo e riflettendo su questo principio, anche perché siamo convinti che sarà sempre più importante. Allora lo facciamo volentieri con il presidente della commissione bioetica della regione Toscana, il dottor Alfredo Zuppiroli. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Ho detto bene, Presidente, e commissioni come quella che lei presiede, per l'appunto, saranno sempre più importanti, perché naturalmente le questioni che noi andiamo ad affrontare saranno sempre più complicate, avranno sempre più bisogno di trovare così una decantazione tra le varie pulsioni anche differenti che intervengono su ogni decisione.
Certo, se noi pensiamo a cosa significa il termine etica, bioetica, cioè riflettere su ciò che è giusto e ciò che non è giusto, ciò che è bene e ciò che è male per quanto riguarda le cure delle malattie, la cura delle malattie, si capisce che la bioetica ha un impatto assolutamente importante nel quotidiano. Finora la bioetica si è molto interessata di casi limite, cito un caso per tutti famosissimo, Eluana Englaro, staccare e non staccare la spina, ma si trattava di cose importantissime ma che riguardavano poi comunque sempre un numero molto limitato di persone. Qui la pandemia ci ha messo di fronte a un'esigenza di rimettere al centro l'importanza della sanità pubblica e della riflessione etica sulle scelte pubbliche che si fanno sulla salute della collettività, che non è solo la somma di tanti individui ma è qualcosa di molto di più, come lei diceva, in un ambito democratico.
Senta, dottore, lei è chirurgo, giusto? Se no, è cardiochirurgo.
Cardiologo.
La questione dei vaccini, è una questione di cui si sta discutendo molto. Ed anche, diciamo, questo è un vaccino un po' diverso, no? Perché per la prima volta, per dire come i tempi sono sempre più complicati, andiamo a interagire con l'RNA messaggero, che uno, diciamo, per semplificare, mi corregga se sbaglio, fa parte un po' della codificazione di quello che è il nostro, in informatica, diremmo il nostro codice sorgente, no? Il DNA, ha a che fare proprio quindi con l'intimità individuale di ciascuno di noi, e quindi si stanno affrontando delle frontiere che fino ad ora non erano state esplorate. Questo pone naturalmente anche qui dei quesiti, immagino. Lei cosa ne pensa?
Ma dunque, senta, intanto appunto le do il mio pensiero, che è quello di un cardiologo e non di un biologo esperto di biologia molecolare impegnato nelle tecniche di produzione dei vaccini. Mi permetta una citazione di un fiorentino che è vissuto qualche secolo prima di noi, Niccolò Machiavelli, quale diceva: dove meno si sa, più si sospetta. Quindi è fondamentale quello che lei ha detto, c'è l'esigenza di informare i cittadini al meglio, dando quelle conoscenze scientifiche che possono essere chiaramente comprensibili da chi non ha né una laurea in medicina ma nemmeno una conoscenza scientifica di base. Per esempio, non è vero quello che lei ha detto, cioè il vaccino RNA interagisce con il nostro codice genetico. Il vaccino
Non ho detto questo. No, ho detto che l'RNA, ci mancherebbe, qualcosa ho letto. Ho detto che l'RNA fa parte del nostro codice sorgente, non che interagisce. Viene utilizzato l'RNA messaggero, no, che fa parte del nostro codice sorgente, ma non ho detto che va a interagire.
No, fa parte del nostro codice, ma nel vaccino Pfizer e nel Moderna, che sono vaccini che utilizzano una tecnica che viene studiata da decenni e che grazie, si può dire grazie, o per colpa della pandemia ha avuto questa straordinaria accelerazione. Lei pensa che i cinesi hanno fornito il codice genetico a tutto il mondo, cosa che prima non succedeva, il 10 di gennaio del 2020, da subito tutti i ricercatori si sono messi a lavorare. Attraverso quale sistema? Quello di veicolare in piccole particelle di grasso delle sequenze di lettere, perché sono come delle lettere, no? Di questo codice genetico del coronavirus, che entra nelle nostre cellule. Una volta che è entrato nelle nostre cellule, non interagisce con il nostro codice sorgente, il nostro codice genetico, ma ordina questo vaccino ai nostri ribosomi, che sono dei piccoli organelli che producono proteine, ordina di produrre la famosa proteina spike, che è, diciamo, il marker identificativo del coronavirus. La proteina spike esce dalle nostre cellule, va in circolazione, il nostro sistema immunitario la riconosce, come riconosce lo spike del virus vero, e genera degli anticorpi. Quindi la differenza fra il virus attenuato, fra il virus inattivato, fra altri virus, ci sono tante tecniche di produzione dei vaccini. Questa è la più innovativa.
Ed è la prima volta che si usa.
È la prima volta che si usa, ma la scienza va avanti proprio perché c'è sempre una prima volta. E noi dobbiamo prendere atto che è la prima volta, che ci sono state delle fasi precliniche appunto di almeno un decennio che hanno garantito
A me interessava la questione etica, cioè a me interessava il fatto che per la prima volta ci proviamo di fronte ad un vaccino che lavora in questo modo, che è un inedito, no? Era questo il senso del discorso.
Certo, è un inedito, come sono stati inediti gli anticorpi monoclonali che oggi curano tantissime malattie tumorali come tante malattie autoimmuni. È un inedito l'uso degli stent e dell'angioplastica nelle cardiopatie.
Fu un inedito anche la dinamite, no? Poi abbiamo capito che la dinamite alcune volte fa bene, alcune volte fa male, e anche quando fa bene per far saltare una montagna, poi abbiamo capito che magari non è utile far saltare tutte le montagne. Quindi c'è sempre un discorso entro cui, no? Eticamente dobbiamo mettere tutte queste riflessioni.
Ma infatti la politica.
La questione che lei starà seguendo sicuramente riguardo questa discussione su a chi dare prima il vaccino, no? Qualcuno dice prima i giovani perché sono il futuro, gli altri dicono gli anziani, qualcuno addirittura più cinicamente nel dibattito anche scientifico, no? Avrà sentito, dice ma tanto gli anziani gli rimane poco da vivere, quindi diamolo ai giovani.
Sì, vede, anche qui noi abbiamo un gruppo di studio, ovviamente, pensi, le dico questo battuta, nel secolo scorso il presidente del comitato francese per la bioetica, quando un giornalista gli chiese un parere su un farmaco innovativo, gli disse torni fra 6 mesi e le darò la risposta. I tempi della bioetica non sono proprio gli stessi di quelli che la cronaca...
Però i suoi colleghi del comitato bioetico nazionale si sono espressi su questo.
No, hanno fatto un bel documento che è uscito il 27 novembre. Noi come commissione regionale stiamo già lavorando con un gruppo di studio, abbiamo la nostra assemblea venerdì prossimo 8 gennaio, se mai ci risentiremo, e uno dei temi è proprio quello della priorità. I criteri di priorità non possono essere visti con un out-out tutto bianco, tutto nero, siamo in un mondo fatto di una scala di grigi. Il criterio che lei ha citato dell'età è importantissimo, però dobbiamo far interagire ad esempio con le condizioni di malattia, perché ci possono essere degli ottantenni molto sani e dei sessantenni molto compromessi. Pensiamo alle condizioni sociali, le condizioni abitative. pensiamo all'esposizione professionale. Insomma, ci sono, per esempio, l'Agenzia Regionale di Sanità sta lavorando, io partecipo anche a un gruppo di studio con l'Agenzia Regionale di Sanità, proprio a cercare di trovare una sorta di algoritmo che permetta poi di stratificare, ad esempio, all'interno delle persone al di sopra di una certa età, le persone che hanno diritto a avere prima il vaccino. Attenzione, avete saputo proprio dai dati di cronaca di oggi che l'Italia avrà 60 milioni circa di dosi, quindi prima o poi tutti ci potremo vaccinare. Quindi non cerchiamo di fare una corsa, cerchiamo di mantenere anche qui.
Beh, però 60 milioni di dosi, mi corregga, sono 30 milioni di vaccinati.
Certo, certo. Sì, ma tenga presente che ci sarà comunque un numero di persone che non si potranno vaccinare per condizioni cliniche. Ci sarà un numero di persone che non...
No, chiaro, però io glielo chiedevo perché in realtà ho ritrovato l'agenzia. Il presidente della Consulta Bioetica, Maurizio Mori, probabilmente lo sa, due giorni fa ha detto va bene offrire il vaccino anti-Covid agli operatori sanitari per prima, ma su altre categorie ho delle perplessità. Per esempio, sugli anziani di 80-90 anni, perché bisogna anche pensare che i 50-60 anni hanno maggiore attesa di vita. Questo è citato ANSA, presidente della Consulta Bioetica.
Sì, conosco bene Maurizio Mori, questa è una voce tipica di una visione dell'etica utilitaristica, diciamo, per cui la quantità di anni di vita può essere una delle condizioni che vengono considerate, ma certamente io non credo che questo debba essere un criterio che da solo possa essere utilizzato per tutti. Le ripeto, guardi, esistono gli individui, esistono le persone, ci saranno dei criteri di priorità. Tanto il vaccino prima di marzo non credo che sarà possibile, quindi qualche settimana di tempo per riflettere e discutere, per affidare, perché poi non sappiamo ancora dove si faranno questi vaccini, se è solo il Pfizer che ha problemi di diciamo logistica, di distribuzione, di conservazione, dovrà continuare a essere fatto negli ospedali, non saranno i medici di famiglia, ma se ci saranno, come si pensa che arrivi presto, anche il vaccino AstraZeneca, disponibilità per i medici di famiglia, si sta studiando la possibilità di dare ai medici di famiglia delle liste di pazienti più a rischio che possano avere una priorità rispetto ad altri.
Certo, certo, assolutamente. Un'ultima domanda. Alla fine, come voi stilate dei documenti, la politica ne può tenere conto? Come funziona? E avete anche autonomia a livello regionale rispetto, appunto, ad esempio, a quello che viene emanato dal Comitato Bioetico Nazionale?
Sì, abbiamo autonomia, ovviamente. Nessuno vuole scoprire l'acqua calda, quindi tutto ciò che il Comitato Nazionale per la Bioetica ha già detto e scritto, non è che noi ci rimettiamo a riadattarlo in vernacolo toscano. Ci sono degli aspetti specifici, basta andare su internet e digitare pareri Commissioni Regionale di Bioetica della Toscana. Ne abbiamo già fatti 10-11 nel 2020, la maggior parte ovviamente dedicati al problema della pandemia. E per esempio l'ultimo è stato quello che mi rende anche particolarmente soddisfatti, ha portato ad un'approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana il 21 dicembre di una delibera che apre alle visite ai pazienti ricoverati in ospedali, agli ospiti dell'RSA, sapete, no, le famose stanze degli abbracci,
certo, assolutamente.
Quanto dolore e quanta solitudine le persone hanno provato, sia chi era ospedalizzato sia i familiari, nel non potersi incontrare. Noi siamo partiti da una riflessione che il distanziamento fisico, pur doveroso e unica modalità al momento prima del vaccino utile per sconfiggere il coronavirus, non diventasse un distanziamento affettivo. Ecco, sulla base di un nostro parere è stata poi fatta una delibera della quale come toscani dobbiamo essere orgogliosi, perché siamo l'unica regione in cui la politica ha dato un segnale forte in questo senso.
Dottor Zuppiroli, grazie. Naturalmente ci risentiremo nei prossimi mesi, perché come detto queste sono tematiche che diventeranno sempre più d'attualità. Buon lavoro, certo. E buon anno a lei.
A lei e a tutti gli ascoltatori.